Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Billy the Kid, terza parte, tratto dalla trasmissione La perla di Labuan.
State ascoltando La perla di Labuan su Radio Blackout. Il libro di cui vi sto proponendo alcuni brani è Billy the Kid, la sua storia, scritta dal suo assassino Pat Garrett. Ridiamo la parola a Pat Garrett. Nei pochi giorni in cui il kid rimase qui rinchiuso, io gli parlai parecchie volte. Sembrava avere una giustificazione plausibile per ogni delitto di cui era stato accusato, eccetto forse l'uccisione di Carlyle. Gli disse un giorno: Billy, non voglio dire niente sulla sentenza per l'uccisione di Brady, ma se tu fossi stato assolto da quell'accusa, ti avrebbero impiccato per l'assassinio di Jimmy Carlyle e avrei detto che la sentenza era giusta. È stato il delitto più detestabile di cui ti sei caricato. Parve avvilito e umiliato, osservò soltanto. Su questo ci sarebbe da dire più di quanto sa la gente. Nelle nostre conversazioni, di nuovo Pat Garrett che racconta, sembrava talvolta sul punto di aprirmi il cuore o di tentare una giustificazione, ma sempre tutto finiva in un accenno sottinteso che tutto sarebbe stato inutile poiché nessuno gli avrebbe creduto e lui disdegnava di elemosinare la simpatia. Non manifestò nessuna animosità contro di me che lo avevo consigliato alla giustizia, ma rispetto e confidenza consapevole che avevo fatto solo il mio dovere senza ostilità e lo avevo trattato con evidente benevolenza e cortesia. In quanto alle sue guardie, gli mostrava di avere fiducia del vice sceriffo Bell. Sembrava che lo avesse preso in simpatia. Bell non era stato in nessun modo coinvolto nella guerra della contea di Lincoln. Tutti gli abitanti della città di Lincoln sembravano colpiti dal terrore. Il kid, ne sono convinto, avrebbe potuto cavalcare su e giù per la piazza fino a buio, senza che un solo colpo venisse sparato contro di lui, né venisse fatto un tentativo di arrestarlo. Un po' di simpatia può aver agito su loro, ma la maggior parte della popolazione fu senza dubbio paralizzata dal terrore, quando corse voce che il kid, quel tremendo desperato, aveva ucciso due guardie ed era di nuovo in libertà. A mio modo di vedere, questa fu una preoccupante calamità della quale non mi ritenevo colpevole. La fuga del kid e l'assassinio delle due guardie erano il risultato di cattiva organizzazione e trascuratezza in larga misura. Io conoscevo il carattere sciagurato dell'uomo che le autorità si aspettavano sarebbe stato nelle mie mani. Lo sapevo, temerario e senza scrupoli, capace di sacrificare 100 uomini se si fossero messi tra lui la libertà. E ora, per mia difesa e rischiando l'accusa di volermi sottrarre alle mie responsabilità riversandole sulle spalle dei morti, devo dire che le mie istruzioni per le cautele da prendere non furono né ascoltate né seguite. Siamo arrivati al capitolo 22, la più disperata avventura del kid, libertà sopra cadaveri straziati. Due sanguinosi delitti in 30 secondi, 36 ferite nel corpo di un funzionario, l'intera città trattiene il fiato. Gli abitanti paralizzati dal terrore, il kid lascia senza resistenza la prigione di Lincoln. Di nuovo fuggiasco. Capitolo 23, di nuovo sulla traccia, la caccia al kid, il fatale sparo della notte. Il kid muore, ma non con le scarpe ai piedi. Siamo arrivati alla resa dei conti finale, prima o poi arriva sempre. Con le scarpe, anzi con gli stivali ai piedi, era un modo consueto di dire coloro che morivano di morte violenta, non nel loro letto. E nelle città di frontiera c'era anche un cimitero specifico che si chiamava Boot Hill. Boot vuol dire stivali, era il cimitero di coloro che erano morti con gli stivali ai piedi, ovvero di morte violenta, che evidentemente erano quasi la regola. E Billy the Kid muore con gli stivali ai piedi. Il luogo è Fort Sumner, paesino del Nuovo Messico che già abbiamo incontrato e che esiste ancora. È sempre un paesino, però esiste. E non sarebbe mai entrato nella storia se non ci fosse stato Billy the Kid. Pat Garrett arriva a trovare, riesce a rintracciare dopo varie piste false, rintraccia Billy the Kid nella città di Sumner. Leggiamo. Noi non lo sospettavamo, ma quell'uomo era il Kid. Più tardi sapevamo che quando lasciò i suoi compagni, quella notte andrò nella casa di un suo amico messicano. Si tolse cappello e stivali, si gettò sul letto e cominciò a leggere i giornali. Presto chiamò l'amico che dormiva nella stanza accanto. Gli disse di alzarsi e di preparare un po' di caffè, soggiungendo: dammi un coltello da cucina, vado da Pete a farmi dare della carne, ho fame. Il messicano si alzò e gli diede il coltello, e il Kid, senza cappello, senza scarpe, coi soli calzini, andò nella casa di Boxwell, che era a pochi passi. Quando il Kid, che non avevo riconosciuto, lasciò l'orto, feci cenno ai miei compagni e ci ritirammo cautamente a breve distanza, e per evitare le persone che avevo udito parlare dell'abitazione prendevo da un'altra parte, arrivando alla casa di Maxwell dalla direzione opposta. Giunti nel portico sul davanti dell'edificio, vi lasciai Poe e McKinney, altri due vigilantes, a 20 passi dalla porta della stanza di Pete, ed entrai. Era quasi mezzanotte e Pete era a letto. Mi accostai al capezzale e mi sedetti vicino a lui, accanto al guanciale. Gli domandai se sapeva dove si trovava il Kid. Mi disse che certamente il Kid era stato in quei paraggi, ma non sapeva se fosse andato via o no. In quel momento un uomo si accostò rapidamente alla porta, si guardò indietro e per due volte domandò in spagnolo: chi è venuto qui? Nessuno gli rispose ed egli entrò. Era scalzo, lo si capiva dal passo, o aveva solo calzini ai piedi. Teneva una rivoltella nella destra e un coltello da cucina nella sinistra. Venne direttamente verso di me. Prima che arrivasse al letto sussurrai: Pete, chi è? Ma non ebbi subito risposta. Mi era venuto in mente che poteva essere il cognato di Pete, Maxwell Abreu, che aveva visto Poe e McKinney e voleva sapere chi erano. L'intruso mi venne vicino, allungò la mano sul letto, mi sfiorò quasi il ginocchio con la destra e mi domandò a bassa voce: chi sono quelli là, Pete? Nel medesimo istante Maxwell mi sussurrò: e lui? Simultaneamente il Kid deve avere visto o sentito la presenza di una terza persona a capo del letto. Teneva la pistola, un'automatica, nel ben un metro dal mio petto. Ritirandosi rapidamente attraverso la stanza e gridò: chi è questo? Tutto accadde in un momento. Il più velocemente possibile tirai fuori la mia rivoltella e feci fuoco. Mi tirai in disparte e sparai un'altra volta. Il secondo colpo fu inutile. Il Kid cadde morto. Non parlò. Uno, due sforzi, un breve suono soffocato mentre ansimava per tirare il fiato. Il Kid aveva raggiunto le sue numerose vittime. Era il 15 luglio 1881. Finisce la storia di Billy the Kid, ma comincia la leggenda. E quando la storia incontra la leggenda, vince la leggenda, c'è poco da cercare. Pat Garrett fu l'unico testimone dell'uccisione che lui eseguì di Billy the Kid. E da allora la discussione, anzi le polemiche, divampano senza sosta tra gli ammiratori e detrattori di Billy the Kid. Secondo gli ammiratori di Billy the Kid, Pat Garrett gli sparò alle spalle a tradimento mentre era disarmato. Secondo i detrattori di Billy the Kid era armato e quindi fu un duello leale faccia a faccia. non si sottrasse queste polemiche, cominciarono immediatamente dal giorno dopo, perché infatti lo dice anche nella sua appendice, se abbiamo tempo vi leggerò qualche brano, perché poi Pat Garrett racconta nel libro come raccolse tutte le informazioni per costruire questo libro. Arriva anche al dopo questo libro, dopo che il libro aveva cominciato a circolare, fu raggiunto dall'accusa di aver sparato a tradimento a Billy the Kid. Lui non è che nega di aver sparato di sorprese a tradimento, però dice anche: io avrei affrontato lealmente faccia a faccia un uomo come me, ovvero un uomo onesto e leale, ma un bandito che già aveva detto e ridetto più volte che la prossima volta che mi avesse incontrato mi avrebbe ucciso, non potevo affrontarlo lealmente faccia a faccia. Salvo poi cercare di rimediare, di come spinto da senso di colpa, di risollevare la memoria di Billy the Kid con tutto lo scritto, con tutto questo romanzo in cui lo descrive come sì, un ragazzaccio ma non del tutto cattivo. Quasi gli dispiacesse di aver ucciso, è stato costretto a uccidere spinto dal suo dovere, però riconosce che era un coraggioso, leale. Nel film, se vi capita di vederlo, non ricordo quello di Peckinpah, ma nel film Furia selvaggia di Arthur Penn, Billy the Kid interpretato da Paul Newman uccide sempre faccia a faccia, come forse avete capito anche dal brano che non avete visto ma avete sentito prima, in cui Billy the Kid dice ai suoi avversari: tirate fuori la pistola. E questo fa parte della leggenda. Secondo la leggenda, Billy the Kid si uccise sempre faccia a faccia uomini armati come lui in leale duello. Secondo alcuni, le sue vittime furono 21, pari agli anni il giorno della sua morte. Secondo ricerche più accurate, le sue vittime furono 4, 5, 6, non di più. La prima vittima sarebbe stata un uomo che aveva offeso sua madre, che Billy uccise quando aveva ancora solo 11 anni, accoltellandolo. Una ricerca successiva accertò che quell'episodio non è mai avvenuto. Vi ho già detto che non è sicuro al 100% neanche il vero nome di Billy the Kid, secondo alcuni William Bonney, la tesi più accreditata, ma c'è chi dice che si fosse chiamato in realtà Henry McCarthy, ma ci sono anche altri nomi, Antrim, eccetera. Secondo la versione più accreditata morì a 21 anni, quindi fu proprio il che servì utilissimo alla leggenda che gli eroi muoiono sempre giovani, giovani e belli. Secondo altri l'età era 23 anni, secondo altri 26, secondo altri di più. Inoltre, rivedendo adesso la scena di Furia selvaggia con Billy the Kid interpretato da Paul Newman, l'ho visto che spara con la mano sinistra, il che mi ricorda un altro dettaglio: faceva parte della leggenda il fatto che Billy the Kid fosse mancino, che è una leggenda che durò a lungo. La leggenda nasce dal fatto che la sua unica fotografia lo ritrae con la pistola nella fondina allacciata al cinturone sul fianco sinistro. Fin qui qualcuno non si ricordò che le macchine fotografiche dell'epoca invertirono l'immagine. Allora si cominciò a dire che Billy the Kid doveva essere, se non era mancino, era sicuramente ambidestro. Comunque, in Furia selvaggia spara con la sinistra. In Pat Garrett e Billy the Kid di Peckinpah questo non lo ricordo. Restate in ascolto, ci sono ancora delle cose interessanti da dire. Comunque, vi ho detto che il libro che ho in mano, Billy the Kid, la sua storia, contiene anche fotografie dell'epoca e illustrazioni a colori. Non posso mostrarvele, ma posso descriverle. Posso darvene un'idea. Dunque, c'è un fotogramma del film Billy the Kid, che video del 1930. Poi c'è una foto di scena del film di Vidor, in questo caso Billy the Kid è interpretato da William Hurt. Anzi no, scusate, McBrown. William Hurt è l'esperto che spiega a McBrown come si tiene una pistola. Questo film ha avuto un remake nel 1941, in questo caso Billy the Kid era Robert Taylor. Poi abbiamo Un olio su tela. Poi Amado a Catherine Dantley, una foto, che era la madre di Billy the Kid. Altre foto d'epoca, il negozio di Bexwin, il governatore Lew Wallace. E John Tustall ve l'ho già nominato, era il proprietario di inglese a cui si era affezionato Billy the Kid, che si sentì in dovere di vendicare e che per questo divenne un ricercato. E c'è la foto di Lewis Wallace, il governatore del Nuovo Messico, quello che concesse che voleva concedere un'amnistia per pacificare il territorio, ma in cui per un motivo o per l'altro Billy non riuscì a rientrare. Vi avevo detto che avremmo parlato ancora di Wallace. Lewis Wallace, dopo essere stato generale durante la guerra civile, poi senatore, poi governatore del Nuovo Messico e poi anche durante, nel tempo libero scrisse un romanzo. Il romanzo si intitolava Ben-Hur, che ebbe un grande successo durante, ma ancora di più negli anni successivi, addirittura con realizzazioni cinematografiche, di cui quella del 1959 con Charlton Heston. Ebbene sì, fu lui, non ve lo aspettavate, Lew Wallace è l'autore di Ben-Hur. E naturalmente so cosa state pensando, può essere un caso, qual è il nocciolo del romanzo e poi anche del film Ben-Hur? Due amici d'infanzia, che in quel caso sono un ebreo romano, nella Giudea provincia romana, che a un certo punto fanno scelte diverse e diventano irriducibili nemici. E naturalmente la storia può finire soltanto con la morte di uno dei due. Però dell'amicizia, lunga amicizia di lunga data di Pat Garrett e Billy the Kid, addirittura che Pat Garrett che erano insieme banditi, poi uno dei due, Pat Garrett, capì che i tempi erano cambiati, da bandito era diventato sceriffo e quindi erano diventati nemici. Ebbene, di questo nella storia non c'è traccia. Si può capire al massimo che Pat Garrett ha conosciuto Billy the Kid, senza di essere, perché più o meno da quelle parti, Nuovo Messico, Mesilla, Fort Sumner, eccetera, si girava. Si sono incontrati prima di diventare uno bandito e l'altro sceriffo, ma niente di più. Non sono i due amici diventati nemici, non c'è traccia. Quanto al fatto che Billy the Kid rimase l'allegro ribelle contro il capitalismo che stava sconvolgendo il vecchio mondo, il regno della libertà, e qui ci sarebbe ancora da dire. È l'altra faccia della leggenda. In realtà, in quello scorcio di XIX secolo, non è esatto dire che arrivò il capitalismo e che sconvolse e soppresse il regno della libertà, la vita libera e selvaggia che c'era da quelle parti, per imporre il profitto. È più esatto dire, una visione più attenta, più dettagliata, più approfondita, che arrivò il capitalismo delle corporation, delle compagnie, delle società per azioni, dei Vanderbilt e dei Rockefeller, che distrusse non la vita libera e selvaggia e il regno della libertà, bensì il capitalismo su scala familiare, locale, regionale che c'era prima. Il quale capitalismo regionale, locale, familiare rappresentava se stesso come regno della libertà sconfitto dai più forti. E per completezza sono andato a frugare nella mia bibliotechina e ho trovato i quaderni piacentini anno XIII, numero 51, gennaio 1974. Questa rivista, Quaderni Piacentini, ospitava anche spesso, anzi regolarmente, recensioni cinematografiche, opera di Goffredo Fofi. Una di queste recensioni riguarda proprio Pagaret e Billy the Kid, come mi sembrava di ricordare, infatti c'è e ve ne propongo delle parti. Chi vuole continuare a sognare non se la prenda, io però poi dopo ognuno è libero di pensare quello che vuole. Leggo. Padgare e Billy the Kid, qui si riferisce non alla persona reale storica ma al film, non sono che due personaggi tra tanti, giovani, vecchi, bambini e donne peggio dei bambini, cioè oltre che spettatrici, oggetti di secondo piano, uccidono, muoiono e guardano uccidere o morire senza che la norma di tanto dramma sia chiara all'esperienza di tutti. È uno sregolato succedersi di accadimenti luttuosi che il regista ci dice con partecipata disillusione feroce. Il West non è più il West, secondo Peckinpah. La logica del capitale ne ha preso pieno possesso. Pat Garrett, ex bandito, che invecchia e sceglie la legge, cioè il servizio ai potenti, gli imprenditori e capitalisti, perché sa di invecchiare, pur tuttavia odia Billy the Kid, che è giovane, e mantiene la disponibilità dell'avventura in una presunta libertà, sottolineo presunta. Lo uccide per uccidere la sua gioventù, è un se stesso impossibile sconfitto dal tempo e dalla legge. A questo inseguimento, a questa sfida, assiste un affollato mondo di umani che fanno specie e prende parte, è coinvolto e spara o si fa sparare, perché così è il mondo che nella sua apparente insensatezza rende servi di una logica mostruosa tutti coloro che non ne posseggono la vera chiave e che non sono cioè potenti per soldi o organizzazione del potere. I bambini giocano con la forca, i vecchi muoiono in piedi, strazianti celebrazione di agonie piene di dignità, perché lungamente attesa. Dopo di loro c'è la generazione dei Pat e dei Kid, e a essa a sua volta si sostituisce quella dei nuovi persecutori dei tentativi di libertà, gli alias, significativamente lasciato alla faccia ambigua del poeta venduto che si ritrova Bob Dylan. Poeta venduto, giudizio suo, non mio, il dibattito è aperto. Ognuno la pensa come vuole. Comunque i nuovi personaggi più logici e freddi, per niente romantici nella loro determinazione di libertà fasulla, e i bambini che osservano muti, e l'ultimo dei quali tira sassi sugli assassini di Billy. Il pessimismo esasperato, bagnerato di Peckinpah ha tuttavia una coerenza indiscutibile, si presenta come una riflessione sull'America di compiaciuta esasperazione. Questa assenza totale di fiducia nella storia si concretizza in violenze insostenibili ripetute. I personaggi si lasciano e si inseguono e si ritrovano tra strepiti e sangue e muoiono in paesaggi tormentati e improvvisamente silenziosi, pacificati, ma assenti, di una natura che sopporta solamente le morti dei suoi, cioè ancora dei vecchi di un tempo, che forse sapevano avere un rapporto con la natura. Una sola volta il massacro non ha luogo, quando in una bellissima scena Garrett sta per uccidere o farsi uccidere da un vecchio che guida la sua famiglia su una chiatta del fiume, ma l'insensatezza del loro gesto li coglie entrambi allo stesso istante e rinunciano a quest'ultima carneficina e per poi precipitarsi ad altre carneficine che non si possono evitare. Poco contano dunque Pat Garrett e Billy the Kid, gli eroi e gli antieroi di tante vicende. L'integrazione vigliacca di Garrett è infatti un suicidio alla pari della presunta, sottolineo presunta, libertà del Kid. Nell'ultima splendida scena, Garrett, ucciso il Kid, si spara in effigie dallo specchio, prima di impedire ai politicante, servo del capitalista, di tagliare un dito al cadavere del Kid, per ricordo. La comune di Fort Sumner, rifugio di sbandate di ogni risma, che poi non è una realtà, una comune e sudice utopia da due soldi, che è risparmiata solo se non dà fastidio. E il suo ritorno al forte per trovarvi la morte cosciente di questo assurdo. E lo sguardo di Alias sull'altro sembra indicare che per rendersi liberi non resta che accettare la logica corrotta dell'insieme, disonestamente e subdolamente proponendo una delinquenza la cui libertà sarà tale solo in quanto non avrà più principi di nessun genere. Il momento di un'altra possibile altra scelta americana, se mai c'è stato, per Peckinpah è passato per sempre. Questo era Goffredo Fofi sui Quaderni Piacentini dell'anno tredicesimo numero 51, gennaio 1974. E avrete anche notato, chi ha visto il film o anche soltanto ha sentito questa trasmissione fin dall'inizio, che la scena in cui, proprio la prima, l'ultimo dialogo dei due amici destinati a diventare nemici, quando Billy dice le cose sono cambiate, ma non per me, è sufficientemente vaga perché ognuno possa vederci, interpretare, leggerci quello che vuole. È sufficiente perché le generazioni future, compresa la generazione ribelle degli anni 70 di cui io facevo parte, che andava al film, andava al cinema a vedere questa, sentire questa scena, no, e anche quella successiva quando Billy dice sei in cattiva compagnia, Pat. Non ci, senza riflettere, poteva tranquillamente commuoversi, esaltarsi, sognare, gioire. Ma c'è poco da fare, la leggenda è la leggenda. E a proposito, esattamente tra maggio e luglio del 2007, quindi vediamo ai giorni nostri, nella Fort Sumner, che esiste ancora, è un paesino del Nuovo Messico, il museo di Fort Sumner realizzò scusate, rettifico, non di Fort Sumner ma di Albuquerque, sempre nel Nuovo Messico, il museo di Albuquerque, tra maggio e luglio tanto là è sempre estate del 2007, allestì una mostra con i meraviglia di Billy the Kid, tra cui la Colt 44 con cui fu ucciso, chiusa in una teca di cristallo guardata a vista da due agenti a 150 anni dalla sua morte. E quella mostra ebbe un afflusso, un successo di pubblico superiore a ogni aspettativa. A Fort Sumner, che invece esiste ancora e che probabilmente nessuno al di fuori avrebbe mai sentito nominare senza Billy the Kid, c'è la tomba di Billy the Kid chiusa da robuste sbarre e la lapide fu rubata più volte. Siamo più o meno alla fine, ma qualcosa c'è ancora che spero interessante, restati là.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see.
Bussa, bussa alla porta del paradiso.
I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down.
heaven's door. Knock, knock, knocking on 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 heaven's door. Watch your back. Watch your back. Watch your back for the shady.
Il film Pargarete di Sam Peckinpah non è in realtà l'ultimo film su Billy the Kid, né ce n'è un altro del 2019, quindi siamo vicinissimi ai nostri giorni. Non l'ho visto e quindi non mi pronuncio, però ve lo segnalo. Il regista è Vincent D'Onofrio, palla di lardo del film Full Metal Jacket. Il titolo è The Kid. Ma dei tanti Billy the Kid ce n'è anche un altro. E non posso non citare anche, conoscete chi legge fumetti, Lucky Luke, o più esattamente Lucky Luke, di René Goscinny e Albert Uderzo. La pistola più veloce del West, anzi addirittura più veloce della sua opera. Lucky Luke, camminando, marciando, cavalcando nel lontano West, del selvaggio West, incontra spesso personaggi storici, come i fratelli Dalton, anzi i cugini Dalton, incontra Calamity Jane, il giudice Ray Bill, e incontra anche Billy the Kid, Lucky Luke. Nel caso di Billy the Kid, in questo Billy the Kid è rappresentato proprio come un bambino cattivo e capriccioso che Lucky Luke è costretto ogni tanto a sculacciare. Che fine fece Pat Garrett dopo aver ucciso Billy the Kid? Morì anche lui di morti violente ed esattamente nel 1908. Tentò fuori sceriffo ancora per un po', poi perse le elezioni, poi si mise in proprio, mise su un ranch. Una sera del 1908, tornando al suo ranch di notte, il testo dice le cronache dell'epoca, un buckboard, che vuol dire un carro con un asse di mezzo tirato da un cavallo con un asse di mezzo che faceva da sedile, fu attinto da numerosi colpi di pistola e morì. Molti furono i sospettati, ma di nessuno si raggiunse la certezza. Quindi anche Pat Garrett morì con la pistola, con gli stivali ai piedi, di morte violenta come il suo amico nemico Billy the Kid. E concludo tornando al suo libro. Ho detto che il corpo venne sepolto nel cimitero. Il corpo, leggiamo, venne di Billy the Kid, venne accuratamente e recitamente vestito e sepolto nel cimitero militare di Fort Sumner, 15 luglio 1881. L'età esatta del Kid nel giorno della sua morte era di 21 anni, 7 mesi e 21 giorni. Ma su questo non tutti sono d'accordo. Ho detto che il corpo venne sepolto nel cimitero di Fort Sumner. Desidero aggiungere che vi si trova tutt'oggi intatto, teschio, dita delle mani e dei piedi, ossa e ogni capello della testa, nonostante quanto fu detto in contrario da dottori, direttori di giornali e cronisti. Alcuni arroganti imbroglioni hanno preteso di mostrare il teschio del Kid, le sue dita o qualche altra parte del suo corpo, e un medico ha pensato dei credulori idioti di aver unito insieme tutte le sue ossa col filo di ferro. È possibile che in qualche parte degli stati e persino in questo territorio, una zona e territorio prima di diventare stato, si esponga uno scheletro preso chissà dove lungo il rio Pecos. Ne abbiamo una quantità in quella zona. Le rive del Pecos sono disseminate di tombe sconosciute e vi sono scheletri di ogni dimensione, di ogni età e complessione. Qualsiasi imbonitore da fiera, presentatore di fenomeni, può tirarne fuori uno e mostrarlo come lo scheletro di Dick Turpin, Jack Shepard, Cartouche, noti banditi della storia, o del Kid, e nessuno potrebbe dirgli di no. Così loro non chiedono di essere creduti alla gente del rio Pecos. Ripeto che il corpo del Kid giace indisturbato nella sua tomba e parlo di ciò che so. Questo è Pat Garrett. Naturalmente la sua tomba, non a caso, è stata chiusa da robuste sbarre. nell'Europa si trafficavano, rubavano, mostravano reliquie, nel senso di ossa e altri cibeli vari dei santi e di coloro che facevano santi e sante. In America invece dei pistoleri. Di Billy the Kid nulla si sa per certo, né quanti anni avesse al momento della morte, 21, 23, 26. Qual era il suo vero nome? William Bonney, Ernie McCarthy e altri. Se fosse un allegro ribelle o semplicemente uno squilibrato e disadattato sanguinario. E in questo momento a noi non ci importa granché, la storia è questa. Io vi ho detto tutto quello che sono riuscito a trovare e altro ne potete trovare. Quasi dimenticavo, ancora oggi c'è chi dice che Pat Garrett uccise l'uomo sbagliato. Billy the Kid non morì quel lontano 1881, ma morì molti anni dopo in età avanzata. Se fosse vero, avrebbe dovuto essere l'ultimo favore fatto da Pat Garrett al suo ex amico. Mettiamo in scena la tua morte, così tu te ne... Io mi faccio una fama come l'uccisore del più feroce bandito del momento. Tu te ne vai da qualche altra parte, non ti fai più vedere e ti vivi il resto della vita tranquillo. Ma è solo una delle tante ipotesi. E siamo arrivati alla fine. Billy the Kid, la sua storia, la verità sull'impresa di audacia di sangue del leggendario bandito del West, raccontata da Pat Garrett, lo sceriffo che alla fine lo catturò e lo uccise. Fotografie dell'epoca, la casa editrice è Longanesi. Il libro è stato scritto in versione originale nel 1881-82, cioè nel periodo immediatamente successivo alla morte ufficiale, perlomeno, di Billy the Kid. L'edizione italiana, quella che io ho in mano, è del 1973. Dentro ci sono foto dei personaggi dell'epoca, anche la foto di Pat Garrett. E foto incisioni ad olio, daguerrotipi, tutti rigorosamente in bianco e nero. Un altro libro che mi è stato molto utile, che vi segnalo, ce ne sono tanti, quindi sono costretto a scegliere, Bruno Cartosio, Verso Ovest. Storia e mitologia del Far West. Questo lo trovate ancora, perché è recente. Bruno Cartosio è un esperto di storia dell'America del Nord, ha insegnato a Bergamo e con particolare attenzione al movimento operaio. E qui scopro con piacere, avendolo conosciuto di persona, è stato anche uno dei redattori della rivista militante Primo Maggio, che occupandosi dell'America del Nord non è sfuggito neanche lui al fascino della storia del West. Ripeto, Bruno Cartosio, Verso Ovest, storia e mitologia del Far West, Feltrinelli 2018, quindi lo potete trovare comodamente. E non a caso entrambi i libri che ho in mano io, ce ne sono molti altri ma dovendo scegliere, campeggia proprio la fotografia, l'unica fotografia di Billy the Kid. Nel primo, essendo la vita di Billy, dedicato alla vita di Billy the Kid, è ovvio, è normale, è una scelta obbligata. La famosa foto in bianco e nero da daguerrotipo, anzi, che lo ritrae con la pistola della fondina sul fianco sinistro. E l'altra, quella di Bruno Cartosio, tra tutte le foto che poteva scegliere per rappresentare la storia e mitologia del Far West, c'è proprio quella. Billy the Kid, $500, Dead or Alive. E la recensione non del Billy the Kid storico, ma del film di Peckinpah, vi ho già detto, Goffredo Fofi, nel numero 51 del 1974 dei Quaderni Piacenti.
Che nani del palinsesto di Blackout.